Oggi leggiamo dalla Bhagavad Gita così com'è, il secondo capitolo, il verso numero 9. Sanjaya Vacha Evam Upva Rishikesham Evam Upva Rishikesham Gudakesha Parantapa Gudakesha Parantapa Na Yotsya Iti Govindam Na Yotsya Iti Govindam Upva Tushnim Babhuva Ha Upva Tushnim Babhuva Ha Sanjayo vacha evam uktva rishikesham evam uktva rishikesham rishikesham la R col puntino sotto si legge ri evam uktva rishikesham Guda Kesha Parantapa Guda Kesha Parantapa Guda Kesha Parantapa Na Yotsya Iti Govindam Na Yotsya Iti Govindam Upva Tushnim Babhuvaha Uktva tushnim babhuvaha Uktva tushnim babhuva ha Sanjaya vacha Sanjaya disse Evam Così, uktva, avendo parlato, Rishikesham a Krishna, il maestro dei sensi di ogni essere, Gudakesha, Arjuna, maestro nell'arte di vincere l'ignoranza. Parantapa, colui che sconfigge i nemici. Na Yotsye, io non combatterò. Iti, così. Govindam, a Krishna, fonte di felicità. Uktva, avendo detto. Tushnim, silenzioso. Babhuva divenne. Ha, certamente. Traduzione e commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sanjaya disse, avendo così parlato, Arjuna, vincitore dei nemici, dice a Krishna, Govinda, non combatterò, poi tace. Dhritarashtra è certamente molto soddisfatto di sapere che Arjuna, invece di combattere, si prepara a lasciare il campo di battaglia per condurre una vita da mendicante. Ma grande è la sua delusione quando sente Sanjaya che chiama Arjuna Parantapa, colui che ha il potere di uccidere i suoi nemici. L'affetto per la famiglia ha gettato Arjuna in una angoscia irragionevole, ma anche nello sgomento egli ha saputo abbandonarsi a Krishna, diventando così il discepolo del Maestro Spirituale Supremo. Questo abbandono a Krishna lascia prevedere la prossima fine dei suoi lamenti, perché la conoscenza perfetta di Dio, la coscienza di Krishna, ben presto lo riempirà di luce. Le speranze di Dhritarashtra stanno per svanire, perché Arjuna, illuminato da Krishna, si batterà fino all'ultimo. Leggiamo la traduzione insieme. Sanjaya disse, avendo così parlato, Arjuna, vincitore dei nemici, dice a Krishna, Govinda, non combatterò. Poi tace. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Goravani Pracharine Nirvesesa Sunyavadi Paschati Adeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Oggi facciamo una cosa, oggi leggiamo da un libro di raccolta di lezioni di Srila Prabhupada una lezione di Prabhupada su questo verso proprio. È dall'inglese, quindi lo devo tradurre in italiano, perciò è anche lungo, magari possiamo commentarlo lungo la via. Allora, questa è una lezione sulla Bhagavad Gita, secondo capitolo, nono verso, tenuta a Auckland il 21 febbraio del 1973, da Srila Prabhupada. Evam uktva rishikesham gudakesha parantapa nayotsya iti govindam uktvatasnim babhuvaha tushnim babhuvaha. Allora, Prabhupada inizia. Signore e signori, vi ringrazio molto per essere venuti oggi qui e per partecipare in questo grande movimento. Allora, questa sera io presenterò di fronte a voi questi argomenti tra Krishna e Arjuna. Credo che la maggior parte di voi conoscano la Bhagavad Gita. L'argomento trattato dalla Bhagavad Gita è il dialogo tra Krishna e Arjuna. Krishna era il conduttore del carro. Entrambi si trovavano nel campo di battaglia di Kurukshetra. Krishna, la suprema personalità di Dio, si comportava proprio come se fosse un essere umano ordinario, amico di Arjuna. E quando vide che Arjuna era un po' disturbato, perché questa battaglia era iniziata tra due eserciti composti da cugini, fratelli, cugini di primo grado, e quando Arjuna vide l'altro esercito, tutti i suoi parenti, membri della famiglia, allora esitò, diventò disturbato e non voleva combattere. E ci fu una discussione tra Krishna ed Arjuna. Krishna disse: Arjuna, tu sei uno kshatriya, un guerriero, tu sei un re, è tuo dovere combattere. In accordo al sistema vedico ci dovrebbero essere 4 classi di uomini: Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Sudra. Questo è l'ordine sociale. E poi l'ordine spirituale: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyas. Questo è il perfetto sistema della civiltà umana. Ora vi spiegherò brevemente questo che ho appena detto. Brahmana viene paragonato alla testa. Proprio come voi avete il vostro corpo, nel corpo ci sono differenti dipartimenti. Il dipartimento della testa, il dipartimento delle braccia, il dipartimento dello stomaco e il dipartimento delle gambe. Allora, per mantenere in buona salute il vostro corpo, dovete assicurarvi che tutti e 4 questi dipartimenti funzionino bene. Scusa, il tuo telefono dov'è? Il vostro cervello deve funzionare molto bene, le vostre braccia debbono funzionare molto bene ed anche il sistema digestivo, gli intestini, lo stomaco, anche questo deve funzionare molto bene, così come le gambe anche debbono funzionare molto bene. Allora, se tutto funziona bene, voi siete in buona salute. Similmente, nel sistema sociale ci deve essere il dipartimento della testa. Dipartimento della testa significa la parte più intellettuale della società, la porzione della società più intelligente. Nella società esistono naturalmente 4 classi di uomini. Classe di uomini molto intelligenti, la classe dei politici, i mercanti e gli operai comuni. In ogni società, in tutto il mondo, in tutto l'universo. Potete chiamarli con nomi differenti, ma esistono queste 4 classi di uomini. Questo è il sistema concepito dalla natura. Chatur Varnyam Maya Shristam Guna Karma Vibhagasha. Per le leggi della natura, ovvero per le leggi di Dio, esistono queste 4 classi di uomini. La classe di uomini più intelligente viene chiamata i Brahmana. Intelligente significa colui che conosce tutto fino al Supremo Signore. La seguente classe intelligente: politici, amministratori, poi quella seguente, la classe mercantile, imprenditori, e la quarta classe significa gli operai. Non sono molto intelligenti, ma dipendono dalle altre 3 classi per la loro sussistenza. Quindi ci sono la prima classe, la seconda classe, la terza classe e la quarta classe di uomini ovunque, in qualunque parte del mondo. Allora, il dovere dei Brahmana è quello di educare intelligenza fino a comprendere la suprema verità assoluta, il Brahman. La verità assoluta è chiamata Brahman. Quindi, chi conosce il Brahman, ovvero la verità assoluta, conoscenza significa, il fine della conoscenza dovrebbe essere di comprendere la verità assoluta, la sorgente originale di tutto ciò che esiste, assoluta, non relativa. La verità relativa la conoscono tutti, ma quando si arriva al punto di comprendere la verità assoluta, la sorgente originale di tutto, ci deve essere una sorgente originale di tutto. Questo è il Brahman. Coloro che hanno letto la filosofia Vedanta descrive il Brahman. Il primo aforismo nella filosofia Vedanta è Atato Brahma Jigyasa. La filosofia Vedanta dice che questa forma di vita umana è fatta per comprendere la verità assoluta. Gli umani debbono essere interessati a conoscere la verità assoluta. Questa è la perfezione della vita umana, perché nella vita dei gatti, dei cani, sfortunatamente, al momento attuale, le persone non conoscono la distinzione tra cani e gatti, grazie, e esseri umani. Questo è un altro difetto dell'educazione moderna, la distinzione tra gatti, cani e umani. Gatti, cani, anche loro sono entità viventi. Chiaramente in alcuni quartieri dicono che gatti e cani e animali inferiori non hanno l'anima. No, non è vero. Tutti hanno l'anima. Ma i gatti, cani e animali non hanno la coscienza avanzata. Se c'è l'anima, ci deve essere la coscienza. Queste cose sono descritte bene nella Bhagavad Gita. E voi potete anche percepirle. Io esisto in questo corpo, tu esisti nel tuo corpo. Come si fa a sapere? Perché c'è la coscienza. Se io pizzico il tuo corpo, tu senti dolore. Se tu pizzichi il mio corpo, io sento dolore. Similmente, gatti e cani, anche loro sentono dolore e piacere. Così, questa è la prova dell'esistenza dell'anima anche nei gatti e nei cani e negli esseri umani. La sola differenza è che nella forma di vita umana la coscienza è sviluppata. Allora, la coscienza sviluppata significa comprendere la verità assoluta. Questa è la funzione speciale dell'essere umano. Perciò il Vedanta Sutra dice: ora questa forma di vita umana è fatta per comprendere la verità assoluta. Qual è la causa originale di tutto ciò che esiste? Perché ci deve essere qualche causa. Questa è educazione. Proprio come il vostro avvento, la vostra apparizione è generata da vostro padre, così anche l'apparizione di vostro padre è generata da suo padre. Similmente, se voi andate avanti cercando così suo padre, alla fine arriverete al padre originale, colui che voi chiamate Dio, Krishna, o comunque lo chiamate. Ci deve essere qualche padre originale. Quindi il Vedanta Sutra spiega, quando viene sollevata questa questione di qual è la causa originale di tutto, cos'è il Brahman, qual è la verità assoluta, Atato Brahma Jigyasa, ora questa forma di vita umana è fatta per fare domande al riguardo della verità assoluta. Qual è questa verità assoluta? La risposta è Janmadi Asya Yataha. Significa: la verità assoluta è ciò da cui tutto ciò che esiste emana. Janmadi Asya Yataha. Ovvero, la verità assoluta è la causa originale di tutte le cause. Quindi questa conoscenza, chiunque abbia questa conoscenza, non solo questa conoscenza, conoscenza assoluta, così come anche conoscenza relativa, questa classe di uomini è chiamata i Brahmana, la classe più intelligente. La classe seguente è chiamata Kshatriya. Proprio come quando qualcuno viene ad attaccarvi, prima di tutto il vostro cervello dirige e vi dice: ehi, questo uomo sta venendo per attaccarvi, metti le mani avanti. Così immediatamente io metto avanti le mie mani e voglio proteggermi. Allora, questi sono chiamati, questa è chiamata la classe kshatriya o eserciti. In inglese esercito si dice armies e braccia si dice arm. Quindi armies viene da arm, mettono le mani avanti per proteggersi. È scritto così qui, eh? Quindi poi la classe intelligente seguente, quindi è la classe che governa, la classe degli amministratori. Questi sono kshatriya. Poi, dopo di questa, l'altra classe intelligente, la terza classe, prima classe brahmana, seconda classe kshatriya, terza classe vaishyas. Vaishyas. Coloro che mantengono le condizioni economiche della società, lo sviluppo economico della società, lo sviluppo delle condizioni economiche. Perché noi abbiamo bisogno di cose da consumare per mantenere questo corpo. Così, questa è chiamata la classe mercantile. E le persone ordinarie, che non sono brahmana, non sono kshatriya, non sono vaishya, vengono chiamati shudra. Allora, questa è una cosa naturale, una divisione naturale della società, a meno che l'essere umano non arriva a questa divisione naturale. C'è questa divisione naturale, ma a volte succede che un sudra prende il posto del brahmana, oppure il brahmana è obbligato ad agire come sudra, e allora tutto questo genera anomalie, si genera caos nella società. Quindi, al momento attuale, questo dipartimento della educazione non distingue chi è brahmana, chi è kshatriya, chi è vaishya o shudra. E perché le cose sono state capovolte, c'è caos in tutto il mondo, non soltanto qui o là, perché la divisione della classe operaia o la divisione di quest'altra classe si sono sovrapposte. Ora, questo movimento per la coscienza di Krishna ha lo scopo di generare dei brahmana, ovvero la classe più intelligente della società. Non c'è nessun ostacolo, chiunque può diventare brahmana. Proprio come nel sistema educativo, chiunque può diventare ingegnere, chiunque può diventare medico o chiunque può diventare avvocato se segue un sistema educativo appropriato sin dall'inizio. Similmente, brahmana, kshatriya, vaishya, shudra, queste sono divisioni naturali della società, ma al momento attuale c'è veramente scarsità di brahmana. Brahmana significa coloro che hanno una capacità di intelletto molto buona, che possono comprendere la verità assoluta. Loro sono chiamati brahmana. Quindi questo movimento per la coscienza di Krishna sta cercando di creare qualche buon cervello, così che uno possa comprendere qual è la verità assoluta. Questo è questo movimento. Allora, qui c'è la stessa istruzione nella Bhagavad Gita, che viene parlata da Krishna, la suprema personalità di Dio. Quindi quando Arjuna si ritrovò perplesso sul fatto se combattere o meno, era molto perplesso, allora a quel punto accettò Krishna come suo maestro spirituale. Shishastiham sadimam prapannam, mio caro Krishna, fino adesso abbiamo parlato come amici, ma questo è un aspetto, un momento molto importante. Io devo decidere. Ora io ti accetto come mio maestro spirituale. Ti prego, dammi la giusta guida. Quindi tutto questo scambio della Bhagavad Gita è basato su questo dialogo tra Krishna ed Arjuna, solamente su questo dialogo tra Krishna ed Arjuna. Allora, quando Arjuna decise che io non combatterò contro i miei parenti, l'altra parte, a meno che io non diventi convinto che debba farlo. Quindi a quel momento, Eva Muktva Rishikasham Gudakesha Parantapa Na Yotsya Iti Govindam Uktva Tushnim Babuvaha. Ora, semplicemente Arjuna gettò le sue armi, le sue frecce, il suo arco e disse: mio caro Krishna, io non combatterò. Lasciò tutto e divenne silenzioso. Allora, in quel momento, tammu vacha rishikasha prahasan iva bharata senayor ubayor madhye vishdantam idam vacha. Allora Krishna sorrideva. Ma cos'è questo fatto? Arjuna è mio amico, così avanzato, è stato sopraffatto da questa temporanea illusione. Il suo dovere è combattere. E nella presenza dell'altro esercito è pronto a combattere. L'altro esercito è pronto a combattere. E questo uomo, mio amico Arjuna, ha deciso di non combattere. E quindi Krishna manifestava stupore. Perciò disse, Prahasanniva, sorridendo perché Krishna pensava che a volte l'illusione prende anche grandi personalità come Arjuna, perciò stava sorridendo. So Asanniva, allora disse, Shri Bhagavan Uvacha, Krishna è la suprema personalità di Dio, Bhagavan. La parola Bhagavan è molto significativa. Bhaga significa opulenza. Opulenza. Ci sono sei tipi di opulenza che possiamo sperimentare. La ricchezza, se una persona è molto ricca, viene chiamata una persona opulenta. Aishvarya sia, samagra sia, virya sia. Se una persona è molto potente, anch'essa è chiamata opulenta. Se una persona è molto saggia, anch'essa è chiamata opulenta. Se una persona è molto bella, anch'essa è chiamata opulenta. Similmente ci sono sei tipi di opulenze. E quando questi sei tipi di opulenze vengono possedute da qualcuno, egli è chiamato Bhagavan. Bhagavan, ovvero Dio. Opulenza. Voi avete un po' di ricchezza, ma non potete dichiarare di avere tutta la ricchezza. C'è una definizione di Dio data da Parasharamuni nella letteratura vedica. Aishvarya sya samagra sya viryasya yasya sa shriya jnana vairagya yaschaiva shannam bhaga itingana. Chi è Bhagavan? Chi è Dio? La persona che possiede tutta la ricchezza, tutta la potenza, tutta la forza, tutta la saggezza, tutta la bellezza, tutta la rinuncia, così. Egli è chiamato Bhagavan. Questa è la definizione. Oggi è diventata una moda che così tanti Bhagavan o Dio stanno arrivando uno dopo l'altro. Ma questa è la vera definizione. Questa è la prova per chi viene accettato o meno come Bhagavan. Così, quando Krishna, il Signore Krishna, era presente, egli di fatto mostrò attraverso le sue attività, attraverso il suo comportamento, che egli è la suprema personalità di Dio. Per esempio, può sembrare incredibile, ma queste sono nella storia di Krishna, che Krishna sposò 16.108 mogli. Ora, questa cosa è incredibile. Non possiamo mantenere neanche una moglie, ma egli manteneva 16.108 mogli, ed ogni moglie aveva un grande palazzo residenziale. C'è tutta questa descrizione, noi l'abbiamo questa descrizione. Così, questo significa che per quanto riguarda la ricchezza, Krishna ha mostrato che nessuno può essere paragonato in tutta la storia del mondo a lui, che manteneva 16.108 mogli ed ogni moglie aveva un palazzo speciale. Ci sono, tutte queste descrizioni ci sono. Perciò Krishna venne accettato come la suprema personalità di Dio e da tutte le autorità della conoscenza vedica. Prima, durante il tempo di Krishna, c'erano autorità come Vyasadeva, come Narada, anche loro hanno accettato che Krishna è la suprema personalità di Dio. Troverete nel 10° capitolo della Bhagavad Gita, Arjuna, dopo aver compreso Krishna, ha espresso la sua opinione. Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram Paramam Bhavan, Purusham Sashvatam Adhyam. Egli accettò. E anche disse: io non sto accettando perché può essere detto che siccome io sono tuo amico, così io ti accetto come la suprema personalità di Dio. No, non solo io, ma grandi acharya, grandi autorità come Parasharamuni, Vyasadeva, Narada, Asita, Devala, egli fornì evidenza. Così Krishna viene accettato per quanto riguarda la letteratura vedica, per quanto riguarda gli acharya. Recentemente, diciamo, negli ultimi 2000 anni, ci sono stati molti acharya come Shankaracharya, Madhavacharya, Nimbarka, Ramanujacharya. Tutti loro hanno accettato Krishna come la suprema personalità di Dio. E diciamo, negli ultimi 500 anni, il signore Chaitanya, anche egli ha accettato Krishna. Dai suoi sintomi, dai fatti storici, dall'evidenza dei Veda, egli è accettato come la suprema personalità di Dio. Perciò, quando Krishna parla, queste parole sono usate. Shri Bhagavan Nuvacha. Bhagavan significa la suprema personalità di Dio, sta parlando. Uvacha significa parlando. Allora, il nostro punto è che noi dovremmo ricevere Dio dalla persona perfetta più elevata. La conoscenza, la nostra conoscenza, la vostra conoscenza, la conoscenza di chiunque. Noi siamo pieni di difetti in quattro aspetti. Commettiamo errori. Ognuno di noi che è seduto qui in questo incontro, nessuno può dire: io non commetto mai errori. Questo non è possibile. Noi commettiamo errori, tutti. Hare Krishna. Tutti commettiamo errori. Commettiamo errori e a volte siamo soggetti all'illusione, diventiamo illusi. Possiamo anche fare un esperimento. Che ognuno di noi al momento attuale è illuso. Quale esperimento è? Per esempio, io non sono questo corpo, ma sto accettando questo corpo come se fossi io, il mondo intero. Io dico il mondo intero, comunque perlomeno la maggior parte delle persone. Sto leggendo da una lezione di Prabhupada su un verso della Bhagavad Gita che abbiamo letto prima. Adesso sto leggendo una lezione di Srila Prabhupada su questo stesso verso, tenuta nel 73 a Auckland. È in inglese, quindi la sto traducendo in italiano, ecco perché parlo un po'. Allora, tutto il mondo, perlomeno la maggior parte del mondo, delle persone nel mondo, tutti sono sotto l'impressione che io sono questo corpo. Ognuno di noi pensa: io sono questo corpo. Ma io non sono questo corpo. Io sono l'anima. Questo è ciò che viene insegnato nella Bhagavad Gita. Io non sono questo corpo, io sono l'anima, io sono l'anima spirituale. Ci sono tantissime evidenze. Se io sono questo corpo, allora quando l'anima non c'è, l'entità vivente non c'è, il corpo però diventa un semplice mucchietto di materia. Questa è la differenza tra un corpo morto e un corpo vivente. Il corpo vivente significa che c'è l'anima dentro, perciò il corpo si muove. E non appena l'anima non è presente, il corpo non rimane altro che un mucchietto di materia. Io penso che qualcuno, considero qualcuno come mio padre. Io lo chiamo padre, padre. Padre, mio padre immediatamente risponde, sì, figlio mio. Ma quando l'anima non c'è nel corpo del padre, quando l'anima del padre non c'è lì dentro, allora il padre, questo corpo del padre, colui che io vedo come mio padre, nonostante sia presente lì, rimane immobile, non può rispondere. Questa è la distinzione. Allora Krishna risponde che, Krishna risponde ad Arjuna, tu hai paura di combattere con i tuoi parenti, ma sei nell'errore, tu sei nell'errore. Ognuno di noi è nell'errore, perché ci sono quattro difetti nella nostra vita attuale condizionata. Questa è la nostra vita condizionata. Finché rimaniamo dentro questo corpo, il corpo materiale, questa è la nostra vita condizionata. Noi viviamo sotto certe condizioni, ma in realtà noi siamo anime spirituali. Noi siamo parte integrante di Dio. Non appena noi ci liberiamo da questa vita condizionata, allora si manifesta la nostra vita reale. Questa condizione viene chiamata liberata, vita liberata. La forma di vita umana è fatta per ottenere questa liberazione. Finché non otteniamo attraverso questo processo dell'evoluzione, non entriamo in questa forma di vita umana, perché c'è questa evoluzione dalla forma, dalle forme acquatiche agli uccelli, animali, bestie e così via. Jala Janava Lakshani. Prima la forma di vita acquatica, poi la forma di vita di piante, poi gli insetti, poi gli uccelli, poi bestie, poi forma umana, poi forma di vita umana civilizzata. Questo è il processo reale dell'evoluzione. Ora, si suppone che noi ci sia esseri umani civilizzati. Questa vita è fatta in modo particolare per capire come uscire fuori da questo processo di evoluzione. Come uscire fuori da questo cerchio di evoluzione. Questo procedimento di evoluzione in realtà significa trasmigrazione dell'anima da un corpo a un altro, da un corpo a un altro. Noi non vogliamo morire, non desideriamo morire, ma dobbiamo accettare la morte. Questa è la nostra condizione di vita, stato di vita condizionato. Non voglio riprendere nascita, cioè nonostante vengo forzato ad entrare nel ventre di un'altra madre, per le leggi della natura. Dopo aver abbandonato un corpo, io entro in un altro corpo. E non c'è certezza su quale tipo di corpo prenderò come seguente. Può essere corpo umano, può essere corpo animale, può essere anche di un albero, o anche meglio di un corpo umano, perché ci sono tre divisioni. Una divisione viene chiamata semidei, una divisione viene chiamata umano e l'altra divisione viene chiamata sotto la specie umana. Nrittiriag Deva. Deva significa chi è molto molto avanzato nella conoscenza. Ci sono, loro sono chiamati Deva e sono coscienti di Krishna. Queste persone sono coscienti di Krishna. Ci sono differenti pianeti anche per differenti tipi di entità viventi, così questa conoscenza viene impartita dalla suprema personalità di Dio e non da persone come me o come voi. Noi siamo tutti pieni di difetti in questi quattro aspetti principali. Questo è quello che vi adesso vi vado a spiegare. I quattro difetti sono che noi commettiamo errori, siamo soggetti ad illusione, i nostri sensi sono imperfetti e perciò a volte noi imbrogliamo gli altri. Nonostante io sappia che io non conosco bene, molto bene un argomento, ciò nonostante a volte io parlo di questo argomento come se fossi un'autorità. Questo è un imbroglio. Noi non dovremmo imbrogliare. Se vogliamo dare conoscenza alle persone, dobbiamo avere perfetta conoscenza. Allora, conoscenza perfetta. E come faccio ad avere conoscenza perfetta? La conoscenza perfetta può venire dalla suprema personalità di Dio. Questo è il vero procedimento per acquisire conoscenza. perlomeno per quanto ci riguarda. Evam parampara praptam imam rajarsayovidu. La conoscenza, perfetta conoscenza, viene da Krishna, ovvero la suprema personalità di Dio. E se noi riceviamo questa conoscenza con una mente chiara, una mente non confusa, e la assimiliamo, allora la nostra conoscenza diventa perfetta. Proprio come noi stiamo parlando adesso, questo movimento per la coscienza di Krishna, questa è perfetta conoscenza. Se voi chiedete se io sono perfetto, o se i miei discepoli che predicano questa coscienza, questo movimento per la coscienza di Krishna, sono perfetti, no, noi possiamo essere imperfetti, noi siamo imperfetti, noi accettiamo il fatto di essere imperfetti, ma stiamo distribuendo la conoscenza perfetta. Per piacere, cercate di comprendere, noi possiamo anche essere imperfetti, ma perfezione significa assimilare la conoscenza perfetta. Questa è una cosa, questo è perfetto. Vi darò un esempio. Proprio come un piccione viaggiatore. Vi porta un biglietto da 100 euro. No. Questa parola in italiano si traduce piccione. Si, peon. Un postino. Come i postini una volta che andavano a cavallo, che portavano le lettere. Comunque, proprio come un postino, vi porta un biglietto da 100 dollari. Il postino può anche non essere un uomo ricco. Lui magari non ce li ha, questi 100 dollari. Ma i soldi che sono stati spediti da qualcuno, un vostro amico, egli onestamente vi sta portando questi soldi e ve li sta consegnando. Questo è il compito del postino. Similmente il nostro compito è ricevere perfetta conoscenza da Krishna e distribuirla. Questo è perfetto. Questa conoscenza, ciò che stiamo distribuendo, non è qualcosa che abbiamo creato noi. Non l'abbiamo creata attraverso un lavoro di ricerca o attraverso vari sistemi, attraverso il processo induttivo. No, la nostra conoscenza è un processo deduttivo. Krishna dice, questa cosa è così, noi l'accettiamo. Questo è il nostro movimento, movimento per la coscienza di Krishna. Noi possiamo anche essere imperfetti, ma Krishna è perfetto. Perciò, qualunque cosa Krishna dica, noi l'accettiamo. Non ciecamente, possiamo usare la logica, gli argomenti, cercare di comprendere. Allora la vostra conoscenza è perfetta. Allora, qui Krishna dice, quando vide Arjuna che non voleva più combattere, allora Krishna dice, Shri Bhagavan Vacha, Asochanna Vasocha Stvam Pragya Vadam Shabachase, Bachase, Gatasunna Gatasum Scha Nano Sochanti Pandita. Immediatamente. Perché Krishna fu accettato immediatamente da Arjuna come maestro spirituale. E quindi in un modo molto gentile disse, mio caro Arjuna, Asochanna Vasocha Stvam, tu ti lamenti per qualche cosa che in effetti non dovrebbe essere motivo di lamento. Perché Arjuna esitava a combattere a causa di queste relazioni corporali, fisiche. Egli pensava, lui ha questo corpo, lui nell'altra parte ha questo corpo. I parenti, i fratelli, i nipoti, nonni, l'altra parte, anche loro sono tutti corpi. Io sono questo corpo, gli altri sono tutti questo corpo. A causa di questo concetto fisico dell'esistenza, noi esitiamo, perché ognuno di noi è immerso in questo concetto fisico dell'esistenza. Questa è vita animale. E fino a che noi ci troviamo in questa relazione, in queste relazioni basate sulla fisicità, il cane non conosce nient'altro. Lui sa soltanto di essere quel corpo. Ma un essere umano, coltivando la conoscenza, la logica, argomenti, può comprendere, io non sono questo corpo. Perciò un essere umano dice, non appena voi glielo chiedete, anche un bambino. Chiedete a un bambino, mostrategli il dito. il suo dito. Cos'è questo? Al bambino. Il bambino vi risponderà, è il mio dito. Il bambino mai dirà, io dito, dirà il mio dito. Quindi tutto mio, 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 il mio corpo, la mia testa, le mie gambe, tutto mio. Ma dove è io? Questa dovrebbe essere la domanda. Tutto ciò di cui sto parlando è mio. Ma dove è questo io? Io è mio. Non appena noi arriviamo a questo punto, dove è questo io, lì comincia a sviluppare il nostro senso umano. Solo lì cominciamo a diventare umani. Altrimenti noi viviamo una vita col senso degli animali. Allora Krishna dice, istruisce Arjuna, dice, Asocan ambasocas tvam, mio caro Arjuna, ti stai lamentando per cose che non dovrebbero essere oggetto di lamento. Asocan ambasocas tvam, pragya vadams cha bachase, pragya vadams cha bachase. Stai parlando come un erudito, una persona intelligente, perché nel capitolo precedente Arjuna discuteva con Krishna, dando evidenze dagli shastra a riguardo delle scritture sacre, a riguardo del concetto fisico dell'esistenza. Però Arjuna non si rendeva conto che gli shastra, queste scritture dicono che colui che si trova nel concetto fisico dell'esistenza non è meglio di un asino oppure di una mucca. Questo Arjuna non lo sapeva. Quindi ognuno di noi, ci sono tanti grandi eruditi, studiosi. Per esempio, vi faccio un esempio, stavo parlando con un grande studioso professore in Russia, Mosca, professor Kotovsky. Lui diceva, Swamiji, ha preoccupato a Swami, Goswami, un titolo che si dà ai sannyasi, coloro che hanno rinunciato alla vita sociale e si dedicano soltanto a predicare in tutto il mondo. Swamiji, dopo la morte tutto è finito, diceva questo professor Kotovsky. Totalmente nel concetto fisico dell'esistenza. Anche grandi educatori, grandi dottori, filosofi, scienziati, tutti si trovano in questo concetto fisico dell'esistenza. Allora, Krishna, prima di tutto, sta cercando di rimuovere questo concetto fisico dell'esistenza ad Arjuna. E perciò gli dice, Asocan ambasocastvam pragyavadams chabbasase. Mio caro Arjuna, parli come una persona molto intelligente, ma ti stai lamentando per cose che non sono motivo di lamento. Cioè, gatasunna gatasumscha nanu socianti pandita. Pandita significa una persona molto erudita. Questo corpo, sia quando è vivo che quando non è vivo, quando è morto, non dovrebbe essere argomento per lamentarsi. Questa è la prima cosa che si impara nella vita spirituale, che questo corpo in realtà è già morto. Finché c'è l'anima dentro, si muove, ma quando l'anima se ne va a prendere un altro corpo, questo corpo rimane così com'è, già morto, un mucchietto di materia. E adesso viene lasciato da una parte, e l'anima se n'è andata in un altro corpo. Allora, è un mucchietto di materia, attualmente il corpo è un mucchio di materia, poi, dopo la morte, o dopo che l'anima se n'è andata via dal corpo, rimane sempre lo stesso mucchietto di materia. Quindi, un mucchio di materia, dove sarebbe il motivo per lamentarsi o per entusiasmarsi? Perché dovrebbe essere causa di giubilo o di lamento? È un mucchio di materia. Prima di tutto bisogna comprendere questo. Asocan ambasocastvam pragyabadam shabbasase gatasunna gatasum cha nanu socianti pandita. Lui ha detto che pandita, coloro che sono eruditi, non si lamentano per mucchio di materia. In realtà, se voi analizzate sobriamente questo corpo, cos'è il corpo? In realtà il corpo è un mucchio di materia, è una combinazione di ossa, sangue, carne, urina, escrementi, unghie, capelli. Che altro trovate lì dentro? Volete dire che combinando insieme questi ingredienti, ossa, carne, urina, escrementi, potete costruire uno studioso molto erudito? No. C'è una scienza in grado di costruire un uomo molto erudito, uno studioso erudito, mettendo insieme questi ingredienti? Se l'uomo è questo corpo di ingredienti, prendetevelo. In un corpo morto ci sono tutti questi ingredienti. Allora prendete tutti gli ingredienti e fate un uomo uguale a quello. Ma questo non è possibile. Questo non è possibile. Questa è la nostra ignoranza. Perciò Krishna dice: tu ti stai lamentando per cose che non sono per niente motivo di lamento. È materia morta. Era materia morta e rimane materia morta. Rimarrà materia morta. Proprio come questo appartamento. Io vivo in questo appartamento, voi vivete in questo appartamento, ma io non sono questo appartamento. Quando me ne vado, quando voi ve ne andate, questo appartamento rimane così com'è. Andiamo in un altro appartamento, similmente verrà spiegato nei versi seguenti: Dehinus minyata dehe komaram yomanam jara tata dehantara praptir dirastachana moyate. Asmin dehe, in questo corpo c'è il proprietario del corpo, l'anima. Dehinus minyata dehe. E questo proprietario cambia corpo. Fino a che l'anima è presente nel corpo, allora il corpo continua a trasformarsi. Supponiamo che nasca un bambino. Se il bambino nasce morto, questo corpo mai crescerà. Potete iniettare tutte le sostanze chimiche di qualunque scienza, il corpo rimane lo stesso. Ma fino a tanto che l'anima è lì dentro, dentro il corpo, il bambino passerà dalla infanzia alla fanciullezza, alla gioventù e così via. In questa maniera il corpo cambierà. Noi abbiamo cambiato tanti corpi, ognuno di noi. Io so che ho avuto un corpo di bambino, un corpo di ragazzo, ma questi corpi non esistono più, ma io esisto. Perciò la conclusione dovrebbe essere che io, tu, l'anima, siamo eterni. Il corpo cambia. Questa è la nostra malattia. Questa malattia significa nascita, morte, vecchiaia, malattia. Non appena accettate questo corpo, il corpo materiale, diventate soggetti a queste quattro leggi della natura materiale. Queste quattro leggi della natura materiale sono che non appena avete preso il corpo, dovete anche per forza accettare di dover morire. Tutto ciò che nasce deve incontrare la morte. Nascita, morte. E in mezzo che c'è? La malattia e la vecchiaia. Questo corpo io ce l'ho, voi l'avete, tutti noi. C'è la morte quando prendiamo il corpo e c'è la morte quando lasciamo il corpo. E tra queste due morti ci sono tante altre condizioni di vita miserabili. Sono riassunte nella forma della vecchiaia e della malattia. Ma la vera scienza è che io sono l'anima, io sono parte integrante del Supremo Signore. Allora, il Supremo Signore, Dio, è eterno e anche io sono eterno. Queste cose sono descritte qui. Na agnate agnamane charire. Come Dio, anche noi siamo come Lui, perlomeno nella qualità, non nella quantità, nella qualità. Proprio come una goccia del mare, dell'oceano, è fatta allo stesso modo, identico dell'acqua dell'oceano, come qualità. L'intero oceano è salato e la goccia di acqua dell'oceano è anche salato. Similmente, noi abbiamo tutte le componenti o le qualità di Dio. Ora, Dio è eterno, perciò anche noi siamo eterni. dobbiamo essere eterni. Questo è dichiarato nella Bhagavad Gita: na anyate anyamane sharire. Dopo la distruzione di questo corpo, l'anima non viene distrutta. Questa è la nostra vera, reale posizione costituzionale. Allora, perché abbiamo accettato questo procedimento, questo cambiamento? Nascita, malattia, vecchiaia, malattia. Questa, nascita, morte, vecchiaia, malattia. Questa è la nostra vita materiale. Questa è l'educazione reale che dovremmo comprendere. Qual è la nostra vita materiale e qual è invece la nostra vita spirituale? Vita spirituale significa Sat Chit Ananda Vigraha, Sat Chit Ananda. Sat significa eterno, Chit significa pieno di conoscenza e Ananta significa pieno di estasi, giubilo, felicità, piacere. Questa è la nostra costituzione. Questa è la costituzione di Dio e questa è la nostra costituzione. La differenza tra Dio e noi è che Dio mai accetta questo corpo materiale, ma a volte, sotto certe circostanze, noi dobbiamo accettare questo corpo materiale, ma non importa. Adesso abbiamo accettato questo corpo materiale, ma possiamo uscire fuori da questa condizione. E il procedimento per uscire fuori è la coscienza di Krishna. Questa è la scienza, coscienza di Krishna. Movimento per la coscienza di Krishna significa insegniamo alle persone come uscire fuori da questo ingabbiamento della nascita, la morte, la vecchiaia e la malattia. E diventare della stessa qualità, ritornare nella stessa qualità di Dio. Questo è il movimento per la coscienza di Krishna. È un movimento molto scientifico, un movimento autorevole. Non è solo autorevole, è accettato da milioni e milioni di persone, perlomeno in India ci sono molti milioni di persone e anche nel mondo occidentale stanno anche accettando questo movimento perché è scientifico. Non sono sciocchi e mascalzoni. Quindi noi chiediamo, la nostra richiesta è che anche voi non prendiate questo movimento come qualcosa di sentimentale, una fede religiosa. No, è molto scientifico. Movimento educativo, prendetene vantaggio, questa è la nostra richiesta. Potete comprendere questo movimento leggendo così tanti libri, abbiamo dozzine di libri così. È un modo di vita diverso ma molto semplice e facile. Potete cantare il Mahamantra Hare Krishna. Se cantate questo mantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, gradualmente tutto diventerà chiaro. Noi non vendiamo questo mantra, non chiediamo un prezzo, questo mantra Hare Krishna è aperto a tutti, quindi la nostra richiesta è questa e non c'è perdita da parte vostra. Per piacere prendete questo mantra e cantate. Iniziate a cantare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Allora il risultato gradualmente sarà che tutta la confusione che è presente nel vostro cuore verrà pulita. Ceto Darpana Marjanam, Bhava Maha Davagni Nirvapanam. Non appena il nostro cuore viene ripulito, possiamo comprendere che io non sono questo corpo materiale, io sono un'anima spirituale. La mia natura, il mio compito è differente da quello che sto facendo. Fino a che lavoro per mantenere questo corpo, sbaglio. Ora ho compreso che il corpo è il mio vestito superficiale, è come una camicia e una giacca. Non dovremmo semplicemente prenderci cura della camicia e della giacca. Qualunque gentiluomo lo sa. Chiaramente prendiamo cura della camicia e della giacca, ma non come se fossimo noi stessi. Similmente, la civiltà attuale è una civiltà di camicia e giacca. Non conoscono che cosa c'è dentro la camicia e la giacca. Questa cosa gli manca. Questo movimento per la coscienza di Krishna perciò è molto importante. Questo punto mancante viene presentato bene, il fatto che voi non siete questo corpo, voi siete dentro il corpo, anime spirituali. Cercate semplicemente di venire fuori da questo, da questa prigione della nascita, la vecchiaia, la morte, la malattia, e tornare a casa da Krishna. Grazie tante, Hare Krishna. Questo è finito adesso. Poi ci sono domande che hanno fatto. C'è qualche domanda? Tante domande. Non poche. C'è qualche domanda? Sta leggendo la chat? No, quella refresh, click on it and press F5, click on it first and then press F5, click on the chat and then press F5. Questo è per le persone che stanno ascoltando via internet. Allora, c'è qualche domanda su questa cosa? Il fatto che non siamo questo corpo? C'è anche il bambino. Il padre ha detto, se vai da un bambino e gli prendi il suo piccolo dito, gli dici, cos'è questo? Il bambino dice, è il mio dito, non dice io dito. Quindi... questo è il mio dito, questa è la mia mano, queste sono le mie braccia, queste sono le mie gambe, questo è il mio stomaco, il mio petto, le mie spalle, la mia testa. Mio. E io? Prabhupada ha fatto questo esperimento qualche volta durante le lezioni, le conferenze. Cioè, adesso facciamo un esperimento, toccate le vostre gambe. Queste sono le mie gambe. Toccate le vostre braccia, tocco le mie braccia. Toccate la vostra testa, tocco la mia testa. Toccate il vostro petto, questo è il mio petto. Toccate voi stessi. E tutti con le mani rimanevano, dicevano così, no, questo è il tuo petto. No, questo è il tuo stomaco. No, questa è la tua testa. No. Tutto, no, questo è il mio corpo, il tuo corpo. Ma tu, chi sei? Tu tocca te stesso. Questo è il punto, che così, è proprio così, che non è qualcosa di materiale per cui non lo posso toccare, però mi rendo conto che io esisto. Quindi se io non sono questo, 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 allora chi sono?
Vabbè, nel frattempo sei anche questo.
Anche significa... è come dire, nel momento in cui io compro una bella Ferrari e mi ci attacco tanto perché la Ferrari costa tanto e quindi la luce, quindi sono anche la Ferrari. Questo si ricoverano, eh? Eh sì, se ci sono dentro io sì.
Ma la Ferrari oggetto come a sé
stante? Il corpo è anche oggetto come a sé stante, il corpo è materia. Ma anche io se entro nella Ferrari divento l'anima della Ferrari, ci sono dentro, sono il guidatore. Infatti c'è la Ferrari.
La Ferrari è un oggetto.
È così, il corpo è un oggetto. E non è il soggetto, questo è il punto, oggetto e soggetto, io e mio. Io e mio, perché il corpo dice mio. Scusa però, facciamo una cosa, così lo sento anche da internet, altrimenti sento solo a me, non capisco, sembra che parlo da solo come uno matto.
Quello che voglio dire sì. È che l'autovettura è un oggetto inanimato.
E anche il corpo è un oggetto inanimato, proprio
non
quello che abbiamo detto.
L'anima in questo momento. Per cui è parte dell'anima.
No, è come dire che il contenitore è parte di ciò che contiene. Non è vero, è come il palazzo. Anche in questo momento il palazzo contiene me, ma non è parte di me. Il corpo contiene me, ma non è parte di me. Tant'è vero che lo posso lasciare. Se fosse parte di me, come potrei lasciarlo? Lo posso lasciare quando una persona si dice è morto, ovvero ha lasciato il corpo. Se fosse parte del corpo, come fa a separarti? Se sono due... significa che non sono la stessa cosa. Quindi il problema è tutto qui, che io mi identifico col corpo e penso io sono il corpo, e questa è la causa di tutti i problemi dell'esistenza dell'umanità intera e anche dei non umani. Questa è la causa di tutti i problemi, pensare io sono il corpo. Noi istintivamente sappiamo di non essere il corpo, tant'è vero che nessuno di noi pensa di morire. Tutti pensano sempre che muoiono gli altri, ma io non muoio, perché se io mi rendessi conto che devo morire veramente, quello che faccio durante la vita sarebbe diverso, non farei piani per il futuro, costruire, perché noi pensiamo sempre che la morte è lontana.
Certo, sempre più lontana.
Sempre più lontana. Mentre, perché...
Però non credo che pensiamo di non morire, perché...
Noi diciamo che noi istintivamente pensiamo di non morire.
Vabbè.
Istintivamente ce ne andiamo. La morte per noi è comunque una cosa...
Lontana.
Strana.
Certo.
Strana. Ma se fosse normale e naturale, perché dovrebbe essere? Vabbè, perché se è normale, se qui dentro entra un terrorista che con le armi tutti ci spaventiamo?
Però è pur vero che se noi pensassimo ogni minuto di morire, si fermerebbe il mondo.
Bravo. Il mondo dovrebbe fermarsi.
Come dovrebbe fermarsi?
Fermarsi a pensare, ma allora cosa c'è che non va? Invece non si ferma, continua a pensare, vabbè, io devo morire ma non ci penso. Tu, guarda, la morte poi è veramente una cosa particolare, perché nessuno sa quando deve morire. Noi diciamo...
Certo.
Diciamo, uno è vecchio, no? Vecchio che cosa intendiamo? Vecchio intendiamo una persona più vicina alla morte. Che uno nasce e qui c'è la morte. Più va vicino alla morte, più dice è vecchio, no? Quindi pensiamo che la parola vecchio significhi più vicino alla morte. Ora, chi di noi sa quando morirà, veramente?
Nessuno, credo.
Quindi siamo tutti vecchi, perché siamo tutti vicini alla morte, perché nessuno può sapere. Magari abbiamo visto tante persone che hanno... 80, 90, 100 anni e muoiono invece di giovani.
Sì, però il ciclo naturale della vita dell'uomo,
sì.
la vita media è 80 anni, diciamo, quindi
sì. Diciamo che
in linea di massima quello è, diciamo, il percorso della vita.
Beh, però diciamo quella è una statistica.
È una statistica, certo.
Però in effetti ognuno di noi
può morire in qualsiasi momento.
Ecco,
certo,
ora pensa a questo. Se ci fosse, se uno sapesse.
Però scusami, se fosse una morte naturale vai avanti fino a 80 anni poi. Se poi è accidentale puoi morire anche in questi istanti.
Beh, ma naturale cos'è naturale? Tutto è naturale. Anche una persona che si ammala e muore, anche la malattia è naturale, allora. Viene dalla natura la malattia. Anche la malattia, uno si può ammalare perché naturalmente esiste la malattia, uno non può dire la malattia non è innaturale, la malattia è naturale, per il corpo è naturale potersi ammalare, se stai in un posto sporco, in un posto dove c'è un'epidemia, anche se respiri semplicemente l'aria con virus, batteri, uno si può ammalare e muore, non è naturale quella morte? Sempre naturale, eh? È un altro tipo di morte naturale, ma sempre naturale, eh? Il fatto è che noi però vediamo la morte come una cosa non nostra. Quando vediamo qualcuno che muore si crea sempre una specie di curiosità morbosa di vedere la morte, perché la morte è sempre una cosa che fa sempre notizia, la morte, sempre. Quando muore qualcuno, telegiornale, è morto, fa sempre notizia. Ma come? Muoiono tutti, continuamente, tutti i giorni, perché deve fare sempre notizia? Perché... Per noi morire è veramente una cosa strana, innaturale.
Probabilmente perché non l'accettiamo.
Esatto. E perché dovrà accettarla la morte? C'è un motivo specifico perché dovrà accettarla?
Perché comunque tutto ha un inizio e tutto ha una fine.
Capito?
Quindi va accettata.
Bisogna, più che accettarla, bisogna rassegnarsi.
Certo.
Quel punto è come la volpe e il lupo.
Perché non la puoi controllare, quindi...
è una cosa bella?
No.
Se fosse una cosa bella, perché tutti quanti, contenti, arrivano, perché invece studiano e cercano di allungare la vita dell'uomo il più possibile? Se tu pensi, no? A quanto l'allungherebbero questa vita se potessero? La scienza.
La cosa dice... infinita probabilmente.
E quindi l'eternità.
Certo.
Vedi? Se la morte, diciamo, la morte è naturale, però cerchiamo l'eternità. Questa cosa
perché l'uomo sicuramente
è veramente
non accetta
strana.
La morte.
Ma non se non l'accetta sicuramente...
Perché...
Scusa, io respiro? Mangio, bevo, tutto naturale, no? Respiro, mangio, bevo. Se anche la morte fosse come mangiare, respirare e bere, perché mangiare è naturale, bere è naturale, respirare è naturale, morire è naturale, le prime tre le accetto volentieri, mi piacciono. La quarta, fuggo, quando arriva fuggo. C'è qualcosa che non quadra. C'è qualcosa che proprio non quadra. Poi, per la materia, la morte, c'è il fatto di essere... insenziente, il fatto che tutto in questo mondo si crea, si distrugge, cioè si forma e si disintegra, no? Tutto qui nasce, cresce, invecchia e muore, tutte le cose, anche gli oggetti, tutto sotto l'influenza del tempo, la materia si viene a agglomerare e poi si disgrega, no?
Certo.
Quindi per la materia la morte è naturale, no? se io sono materia, perché per la miseria mi avrebbe da dire, perché se io sono materia invece la morte non la vedo per niente naturale, quando arriva fuggo? Perché non siamo il corpo, perché noi siamo l'anima, e per noi morire è una cosa veramente assurda, è priva di senso. Noi naturalmente non moriamo, noi siamo eterni. Per esempio, il corpo di bambino, quello che avevo quando avevo 2 anni, non c'è più. Il corpo di 4 anni, 5 anni, non c'è più. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 55, 56 adesso. Tutti questi corpi non ci sono più. Però io sono sempre io. Se io prendo l'album di famiglia, dove si mettono le foto, no? Visto l'album, ce l'hanno, penso che ancora oggi sia ancora si fa l'album di famiglia, certo, giusto? Certo. Vedo, guardo all'inizio, vedi a 6 mesi, questo ero io a 6 mesi, questo ero io a 1 anno, questo io a 2 anni, questo io a 10, io a 15, io a 20. Se io faccio scorrere queste pagine velocemente, no? Vedo il corpo che cambia, questi corpi che si trasformano, passano tanti corpi. Però c'è una cosa che li attraversa tutti, che è sempre quella, che non cambia mai. I corpi cambiano, ma
immutabili, diciamo.
Ma c'è una cosa invece dentro che non cambia mai. Cos'è? Quando io dico io a 6 mesi, io a 2 anni, io a 4 anni, io a 5, io a 8, io faccio così, vedo questo io che attraversa tutti i corpi, li passa uno dopo l'altro. Questo io è quello che quando uno dice toccati, non sa dove toccarti. Quello io lì, quello è l'anima. E quello non cambia mai. Come cambio da un corpo a un altro, così al momento di lasciare, mentre durante questa finestra di tempo che ho a disposizione, dal momento della nascita al momento di lasciare il corpo ultimo, questa finestra di tempo io questi cambiamenti li vedo, li percepisco. L'ultimo cambiamento invece è un salto nell'ignoranza, dove proprio perdo la memoria di tutto e quindi non mi ricordo poi, non lo vedo con gli occhi e poi non mi ricordo di quello di prima. Ma ciò non toglie che io sono sempre vivo, quindi io sopravvivo a tutti questi corpi perché io non sono il corpo, sono proprio 2 cose differenti. Non è che siamo anima e corpo, noi siamo l'anima e abitiamo nel corpo, ma questa cosa è strana, è veramente, veramente strana. Poi pensiamo, vabbè, io sono l'anima, però l'anima è senza forma, pensiamo l'anima sia usiamo il termine energia quando non sappiamo quale altro termine usare, usiamo il termine energia, no? Però tutta energia, anche questi atomi che formano tutte queste forme è energia, anche la luce è energia, tutta energia. Diciamo energia, però se noi facciamo, come dice Prabhupada, usiamo l'intelligenza, la logica e gli argomenti, noi pensiamo alla forma, cioè il corpo ha forma, l'anima non c'ha forma. Quindi abbiamo bisogno del corpo, altrimenti come facciamo? L'anima senza corpo? Eh no, la cosa non quadra, e il discorso è fallace, cioè la logica qui cade, perché come mai la materia di per sé, gli atomi disgregati non sono uniti in una forma, no? Come mai prende forma quando l'anima entra dentro, mantiene questa forma in qualche modo fino a che l'anima è dentro, e quando l'anima se ne va, perde la forma di nuovo, si disgrega? Qui qualcosa non quadra. Se seguo la logica, se io seguo la logica, il treno degli argomenti infilati uno dopo l'altro, se è vero questo, è vero questo, se è vero questo, è vero questo, se è vero questo, è vero questo, questa è la logica, no? Se quando l'anima entra il corpo prende forma e quando l'anima esce il corpo perde la forma, a rigor di logica la forma appartiene all'anima, non al corpo. Quindi la forma è una caratteristica dell'anima, non una caratteristica del corpo. Per esempio, il vestito, la stoffa, di per sé la stoffa, ma se io me lo metto addosso, la stoffa prende la forma del corpo, viene cucito, tagliato a forma del corpo, no? Ci sono le braccia, c'è il tronco, i pantaloni sono le gambe, no? Di per sé la stoffa, diciamo, originariamente non ha questa forma, ma quando c'è la persona dentro, la stoffa prende la forma, ma la forma ce l'ha la persona, non la stoffa. Così il corpo è come i componenti della stoffa, non ha la forma in origine, ma quando l'anima entra, prende la forma. Allora la forma non ce l'ha il corpo, ma l'informazione, senti anche la parola informazione, forma, l'informazione della forma ce l'ha l'anima, non il corpo. Ora, noi che succede però? Che sotto questa illusione materiale siamo abituati a pensare tutto al contrario. Noi vediamo tutto a capovolto, come se guardassimo in un riflesso, no? Se tu guardi dentro un riflesso, vedi tutto a capovolto. Se c'è un laghetto per terra e ti ci specchi sopra, vedi gli alberi capovolti, vedi te stesso capovolto sotto sopra. Noi partiamo dalle basi capovolte. Pensiamo, esiste la materia si evolve e dalla materia che si evolve si manifesta la vita. Pensiamo così, noi pensiamo la vita viene dalla materia, perché guardiamo il riflesso distorto, in realtà è l'opposto, è dalla vita che viene la materia, è diverso. Noi pensiamo che le forme siano quelle che vediamo con gli occhi e tocchiamo con le mani. Questo è consistente, se no non c'è consistenza, ma non è vero. È proprio sbagliato il modo di pensare, è esattamente l'opposto. Non sono queste le forme vere. Le forme vere sono quelle originali, spirituali. Anche a livello materiale ci sono forme grossolane e forme sottili, no? Anche se sono ancora a livello, diciamo, della materia, perché spirituale è un'altra cosa. Però cosa è più reale? Prendiamoci bene, cosa è più reale? Questa casa, per esempio, no? Questa casa è nata dalla mente di un architetto, giusto? L'architetto l'ha pensata. Poi cosa ha fatto questo architetto? Questa forma della casa che aveva nella sua mente l'ha proiettata sulla carta, come quando si facevano le proiezioni a scuola, no? Ha proiettato questa forma sulla carta e l'ha ricoperta di inchiostro oppure di matita, insomma, no? Quella grafite, cos'è questa sulla matita? Questa forma ricoperta dalla grafite, dall'inchiostro, è diventata visibile agli occhi, perché con la luce è diventata visibile agli occhi. Allora, la forma prima è nella mente, è fatta di mente praticamente. La prima forma è fatta dalla mente, è fatta di mente, è nella mente dell'architetto. Proiettata sulla carta è diventata il disegno. Poi questo disegno nelle mani del geometra, capocantiere, capomastro, scusate come si chiama adesso, non lo so, e del cantiere, capocantiere, con questo disegno lì, allora, tu prendi questo, tu fai scava, fai le fondamenta, sopra questa forma ci hanno appiccicato cemento, calce, mattoni, sabbia, è venuta fuori la casa, ok? Ora non diciamo, la casa è la forma vera. No, è il contrario, la forma vera è quella nella mente dell'architetto, perché io questa casa la posso, come l'ho messa in piedi, la posso distruggere e non c'è più. Quindi se una cosa, se fosse vera, sarebbe vera prima, è vera adesso, è vera anche dopo, altrimenti più che vera direi che è falsa. È un po' come se tu fai un lavoro per me, io ti pago con dei soldi, no? I soldi sono veri, sono soldi, li vedi, c'è bella la stampa, va a casa, li metti nel cassetto, vai a dormire, ah che bello, oggi ho guadagnato una bella giornata. Ti svegli la mattina, apri il cassetto e tutti i fogli di carta, tutti i soldi diventati bianca, sono sbiaditi tutti, c'è più niente. Perché io l'avevo stampato con un inchiostro simpatico, sai quell'inchiostro che, no? Che sono soldi veri quelli? Tu torni da me e dici, ehi, in un po', chiamiamo un po', aspetta, no, chiama polizia, carabinieri, vieni un po' qua, perché t'ho imbrogliato, no? Ti ho dato soldi falsi. Perché? Perché non c'erano. L'ho stampato io facendo finta che fossero soldi veri, però poi sono scomparsi, quindi non c'erano prima e non c'erano neanche dopo. Sono stati lì in mezzo. Erano veri per un po', quindi una verità relativa, ma non erano veri veramente in maniera assoluta. Erano falsi. Allora, la casa io la posso fare e poi la distruggo, quindi non c'era. Cioè, per un po' non c'è più la forma della casa, questa di mattoni. Ma la forma della casa nella mente dell'architetto c'è ancora, quindi lui la può rifare tutte le volte che vuole, se la porta presso con lui quella forma. Quindi quella forma lì è più vera di questa. Allo stesso modo, andando a un livello ancora più elevato, la forma dell'anima è più vera di questa forma del corpo. Capito? Si capisce il concetto? Anche quando sogniamo, no? Noi sogniamo. Di che sono fatti? Sogniamo, tante forme ci sono nel sogno. Sono forme, le vediamo, le viviamo proprio. E di che sono fatte quelle? Con che cosa sogniamo? Con la mente. Sono forme fatte di mente, di pensiero, di mente. Giusto? Ma non possiamo dire sì, ma non sono, sono vere, perché queste sono più vere? Perché di notte quando sogniamo facciamo proprio le, sentiamo le emozioni, le sensazioni, anche lì sentiamo il tatto, ci abbiamo l'udito, tutto. Anzi, certi sogni sono proprio così veri che uno si sveglia di soprassalto perché è rimasto così, l'impatto è stato così forte, no? Non è che quelle forme non esistono, come le onde radio, la televisione per esempio. È pieno di forme qui, ma dove non ci sono, perché sono forme che non sono... Ecco, non è vero, prendi un televisore, che è uno strumento adatto per fartele vedere, e quelle forme me le vedi manifestate nel televisore. Quindi non è che le forme sottili non esistono oppure non sono reali e queste grossolane sono più reali, è esattamente il contrario, che le forme sottili sono più reali perché quelle rimangono di più, quelle spirituali rimangono per sempre, eterne, sono sempre esistite e sempre esisteranno. E non dobbiamo pensare che ciò che è spirituale è senza forma, perché noi vediamo tutto al contrario e pensiamo, beh, la materia, lo spirito è l'opposto della materia, quindi se la materia ha forma, lo spirito non ha forma. Cioè questo ragionamento, ma è fallace, perché è sbagliato, perché lo spirito è assoluto, la materia è relativa, assoluto deve contenere tutto, anche la forma, altrimenti non sarebbe assoluto, sarebbe il contrario della materia, ma non sarebbe lo spirito. Quindi è qui che dobbiamo cominciare, tutto comincia da qui. Fino a che noi non abbiamo una chiara comprensione di questo e non la, questa comprensione non la assimiliamo così bene che diventa consapevolezza costante, sarà molto difficile comprendere qualunque altra cosa di Dio. Ma come si fa a parlare di Dio che non abbiamo neanche ancora realizzato, compreso l'anima, no? L'anima è come se fosse un Dio piccolo piccolo, se non comprendiamo la parte, il piccolo, come facciamo a comprendere il grande? È impossibile. Quindi questo è da qui che comincia la conoscenza, è qui che comincia la vita umana. Questo è il verso che abbiamo letto, è qui comincia umana, se no non è umana, è animale, perché anche l'animale pensa le stesse cose. Ora, possiamo essere animali sofisticati, ma infatti tanta gente non si offende, eh? Beh, perché non siamo animali, lo dicono.
È così,
ecco, non è che si offendono, siamo animali, no? Sì, fino a che siamo così siamo animali, ma la forma umana non è per rimanere animali, è per farci uscire da questa condizione animale, perché gli animali adesso non possono stare qui dentro a parlare di queste cose come stiamo facendo noi, questo ci differenzia da loro, che qui cani, gatti, conigli, farebbero di tutto meno che parlare di queste cose. Invece noi abbiamo questa possibilità, e quando noi la sfruttiamo, allora significa che siamo umani, stiamo sfruttando la forma di vita umana, altrimenti non siamo meglio veramente di animali, potremmo essere animali sofisticati. L'animale va a mangiare a quattro zampe, io vado a mangiare a quattro ruote, però l'animale dorme nella tana lì, io dormo nel palazzo. Va.
Beh, la differenza è l'intelligenza alla fine, diciamo.
Ecco, ma se noi usiamo l'intelligenza per fare le cose che fanno gli animali solo meglio, non è intelligenza umana, è intelligenza animale evoluta, ma non è umana. Umana è proprio questo invece. Quindi noi possiamo parlare di questo e capire che noi non siamo il corpo. E qui si ferma tutto. Allora, fermi un momento, prima di andare avanti con la mia vita quotidiana, fammi un po' vedere dove sto andando. Che se io sto su una macchina e corro a tutta velocità, una bella macchina, anche fa palestra, uno bello, robusto, e vai, avanti a tutta velocità, pensa un po' a uno che corre a tutta velocità con una macchina potente, però non vede dove va, non sa qual è la meta. Pensa c'è la prima curva, una strada, poi questa è una strada chiusa, eh? In fondo c'è il muro, la morte, tac, e uno sta correndo a tutta velocità contro la morte. Beh, non mi sembra proprio il massimo della vita umana, insomma, no? Per essere umano. E invece quando uno si pone la domanda, ma un momento, fermi tutti, che sta succedendo qui? Se questo è il mio corpo, io se chiudo gli occhi dentro è tutto buio, non mi vedo, e quindi c'è qualcosa che non va qua. Poi Dio, è chiaro, se esiste tutto quello che esiste, se esiste l'energia esiste anche la fonte dell'energia, sono due aspetti della stessa entità, non può esistere l'energia senza la fonte. No, non c'è la luce senza la fonte che l'emana. Guardi, adesso qui c'è la luce, ma no, non c'è nessuna lampada. No, se c'è la luce c'è la fonte. Lì c'è il sole, qui c'è la lampada. Energia energetico, diciamo che si capisce meglio, coesistono. la fonte emana l'energia. Così esiste tutta questa energia, ma da dove sta emanando? Anche io sono energia e sto emanando, ma da dove emano? Sto emanando da Dio. E perché non lo conosco? Ma è normale? Cioè è normale che io non conosca né me, né che cos'è tutto quello che esiste, e né da dove sto emanando? Ma perché? Queste sono le domande umane. Qui comincia la vita umana. Infatti in sanscrito è attatto Brahma Jigyasa. Uno comincia a farsi domande sulla verità assoluta, e non su queste cose relative. Quanti anni ha questo pezzo di roccia, come era la civiltà degli Aztechi, Mesopotechi, Toltechi e così via, oppure la Ternia antica, cioè queste, il tempo è come una grande macina che polverizza tutto, passa sopra, invece tutte queste cose vengono distrutte nel tempo, quindi che in realtà, realmente, che valore hanno? Queste sono le domande che si pone l'essere umano, e se uno si pone queste domande è perché la risposta già esiste. La domanda viene perché uno non conosce la risposta, ma la risposta c'è già. Non è che esiste la domanda ma non c'è la risposta, perché non si porrebbe neanche la domanda. La domanda si pone perché uno non conosce qual è la risposta, e se una persona è sincera, vuole conoscere veramente, la risposta arriva. Non deve pensare che devo andare sulla cima dell'Himalaya, devo andare in tutte le biblioteche del mondo. No, non funziona così. Dove sei, sei. In qualunque posto ti trovi, nel momento in cui tu ti fai queste domande sinceramente, tutto il sistema è fatto in modo tale che ti viene data, ti si apre la porta dove c'è questa risposta, lì vicino a te. Non è che uno deve fare chissà quali tipo. L'importante è cercare la verità così com'è e non cercare la propria verità, perché se uno cerca la propria verità è un problema, perché sincerità significa cercare le cose così come sono, non come le vuoi tu, perché altrimenti sei falsato da questa, come si dice, in inglese c'è una parola che si dice biased, non so in italiano, non me lo ricordo adesso, però significa... Sì, tipo condizionato, no? Da questo fatto che tu cerchi la tua verità, cerchi quello che sta bene. Per esempio, se io penso, io sono Dio, tanti lo pensano, eh? Tanti pensano, io sono Dio, non esiste nessuno superiore, quindi sono io Dio. Adesso mi trovo in una condizione dove magari non me ne rendo conto, però se trovo il modo posso tornare a essere Dio. Adesso anche questo modo di pensare non è molto logico, perché un Dio che si dimentica di essere Dio, insomma, un Dio un po' non sta messo bene, ecco, non sta proprio messo bene. Però ci sono tanti che pensano così, anche filosofi, impersonalisti, no? Allora, se io vado ad ascoltare gli Hare Krishna dicono: no, tu non sei Dio, tu sei un servitore di Dio, non sei Dio, diverso. Ah no, questo non mi piace.
Beh, non potremmo essere parte di Dio?
Sì, siamo parte di Dio ma non siamo Dio, come la luce è parte del sole ma non è il sole. Per esempio i fotoni sono come piccoli soli, c'è la luce, c'è il calore, c'è tutto, no? Infatti quando noi in una bella giornata apriamo la finestra diciamo: lascia entrare il sole, ah come si sta bene, senti entrare il sole, no? Giusto? Lascia entrare il sole, è entrata la luce del sole. Perché se entrasse il sole veramente, certo, non sarebbe la stessa cosa.
È un modo di dire, diciamo io.
È un modo di dire.
Non è che entra il sole.
Però è un modo anche per capire che un conto è il sole e un conto sono i fotoni. I fotoni sono parte del sole. Non è che posso prendere la luce, certo, me la metto in tasca e me ne vado, no? È un tutt'uno. Quindi sono due aspetti della stessa entità. Quindi è vero che siamo parte integrante di Dio, ma non siamo Dio. Noi siamo la parte emanata, mentre c'è la parte che emana. Quella parte è noi. La differenza sta non nella qualità, come abbiamo letto, ma nella quantità. Qui entrano i raggi del sole, la quantità di sole che c'è nei raggi del sole non è tanta e siamo tutti felici. Ma se entrasse il sole, la quantità è così grande che tutto scomparirebbe in una frazione di secondo, no? Quindi la differenza sta nella quantità. Quindi siamo due, quindi ci sono io e c'è Krishna, Dio, Krishna, io e Krishna siamo due, però siamo allo stesso tempo uno. perché non siamo separabili. Non è che Dio è una strana entità che esisteva nella notte dei tempi, a un certo punto, non si sa quale punto, ci ha creato e poi è scomparso, quindi adesso noi esistiamo per conto nostro. Non è così, dall'energia alla fonte, cioè l'energia è mantenuta e la fonte la mantiene, se non c'è la fonte non c'è più neanche l'energia. Quindi
la fonte dove la troviamo?
La fonte è Krishna, cioè la fonte c'è già, dove la troviamo? Come facciamo a diventarne coscienti? Questo è il punto.
Diciamo così.
Perché noi c'è, è qui, soltanto che noi non ne siamo coscienti, noi siamo abbassati a guardare sempre soltanto come se noi guardassimo la luce. È per questo che gli scienziati non capiscono mai niente, no? Perché cercano di studiare l'energia senza prendere in considerazione la fonte dell'energia. E quindi è come se io, ma che cos'è la luce? Questa cos'è? Non riesco a capire cos'è, perché non prendo in considerazione che la luce è un'energia che emana dalla fonte luminosa. Allora la materia, loro studiano la materia, ma la materia che è?
È l'ultimo processo della fonte.
Non è l'ultimo processo, la materia che è? Tu parli con tutti i fisici del mondo e mica lo sanno che è. Buttano un sacco di definizioni, però una spiegazione per definizione non può contenere un'incognita al suo interno, altrimenti, cioè se io ti faccio una domanda, quindi ti pongo un'incognita, tu nella tua risposta, se mi rispondi veramente, non ci può essere un'altra incognita, altrimenti mi ha solo spostato il problema da un'altra parte, ma non hai risposto, no? Tutti i libri di fisica del mondo non danno spiegazioni, danno o semplicemente si limitano a registrare ciò che viene osservato, registrano, ma non danno la spiegazione, oppure nel cercare di spiegare aggiungono termini che sono incognite a loro volta, e quindi no? Il suono, anche il suono, cos'è il suono? Nessuno sa veramente cosa sia il suono. Vibrazione. Il fatto di percepire il suono. No? E così, noi siamo la parte emanata, e Krishna è la parte che emana. La relazione fra le due è eterna, e che Krishna mantiene tutti, noi siamo tutti mantenuti. Adesso, per capire qual è, come mai ci troviamo in questa condizione e qual è la relazione che noi abbiamo con Krishna, perché ognuno di noi ha la sua relazione con Krishna. Infatti noi non siamo tutti uguali, non è che siamo tutti come i fotoni tutti uguali, noi non siamo tutti uguali. Vedi? Tu sei tu, io sono io. Non siamo un'unica energia che permea i corpi. Non è vero
perché
che siamo
non siamo tutti uguali, c'è un motivo?
Eh sì, perché ognuno di noi è un individuo specifico che ha una sua relazione specifica con Krishna, personale, unica. Infatti non troverai mai, anche nel mondo materiale, nonostante coperti dall'illusione, dall'energia materiale, manteniamo comunque l'individualità. E poi non siamo la stessa entità, perché se così fosse, se senti dolore tu dovrei sentirlo anch'io. Se tu diventi un'anima illuminata, realizzata, dovrei esserla anch'io automaticamente, se fossimo un tutt'uno. Ma no, tu sei tu, io sono io. Quello che succede a te non succede a me, e viceversa, no? Perché? Perché in effetti anche a livello spirituale non siamo tutti uguali. Siamo uguali come qualità e siamo uguali come caratteristiche, ma non siamo uguali come personalità. La personalità, l'identità nostra, dipende da quale tipo di relazione specifica abbiamo ognuno di noi con la fonte. Per esempio, in una famiglia ci sono vari componenti, no? Ora c'è il capo famiglia, padre, poi c'è la moglie, poi ci sono i figli, le figlie, i fratelli, lo zio c'è una forma umana maschile, è il fratello del padre, no? Fosse la zia avrebbe una forma umana femminile. Il figlio c'è una forma umana maschile, perché il figlio, se fosse figlia, e ci sono varie relazioni, quindi tu riconosci, ah, tu sei la figlia, tu sei il figlio, tu sei la zia, ma ci sono relazioni specifiche. È così, ognuno di noi ha la sua relazione con Krishna. Noi siamo tutti uguali come anime spirituali, ma ognuno con la sua personalità e la sua specifica identità. E questa identità in questo momento l'abbiamo dimenticata. Siamo come una persona che ha perso la memoria e vaga in questo universo pensando di essere una volta uno, una volta un altro, Ma la nostra vera identità non è questa. Questa è l'identità del nostro corpo, quella che abbiamo sulla carta, sui documenti. Io sono bianco perché sono nato in un corpo bianco, sono italiano perché il corpo è nato in una famiglia italiana in Italia, no? Così via. Ma se io che sono qui dentro fossi entrato in un corpo nero nel Bronx, sarei uno di colore del Bronx, americano, però sono sempre io, solo che mi trovo in una condizione diversa, allora mi identifico con quella condizione. Ma tutte queste identità sono false. Sono false e temporanee. Mentre noi abbiamo una vera identità che adesso è dimenticata. E attraverso il canto del mantra di Krishna, attraverso la pratica della coscienza di Krishna, si risveglia questa identità. Non è che non c'è un'evoluzione dell'anima, l'anima non si evolve, l'anima è eterna, esiste sempre, è sempre completa. Però c'è un'evoluzione della coscienza nel mondo materiale, perché nel mondo materiale la nostra coscienza originale è coperta. Quindi più questa coscienza si scopre, si toglie la copertura che c'è sopra, e più si risveglia la coscienza originale della persona, l'anima spirituale che c'è dentro. Maestro spirituale non è che viene a insegnarci qualche cosa di nuovo, viene solo per aiutarci a risvegliare la nostra memoria e coscienza originale. Questa è la vera funzione del maestro spirituale. Il vero maestro spirituale sa come risvegliare la coscienza. E come si fa? È semplice. Una persona che ha perso la memoria, se noi la incontriamo e noi conosciamo quella persona, io conosco quella persona, la incontro e vedo che questa persona gira e ha perso la memoria e non mi riconosce, ma tu chi sei? Ma come non ti ricordi? Io sono tuo amico, amico di famiglia. Vieni, lo porto con me, dove lo porto? Lo porto a casa sua, la casa dove hai sempre vissuto. Questo è tuo padre, tua madre, tua moglie, i tuoi figli. Lui all'inizio guarda, si guarda intorno un po' smarrito, ma che sono questi strani personaggi? Si guarda intorno e dice, chi sono? Perché non si ricorda, però gradualmente, rimanendo a contatto con loro, comincia piano piano a risvegliare la propria memoria originale. Lo porta nel luogo dove ha sempre lavorato, ecco, questo è il tuo lavoro. Lui inizia, ma come? Lavoro, computer, ma io non so neanche. Però gradualmente, piano piano, questa memoria si risveglia facendo cosa? Quello che ha sempre fatto. Non è che deve fare qualche cosa di diverso, di strano. Una persona che ha perso la memoria, per poterla riguadagnare, deve stare nell'ambiente dove è sempre stato, insieme alle persone che ha sempre conosciuto, e fare le cose che ha sempre fatto. Poi, gradualmente, con il tempo, questa memoria si risveglia, lui un giorno fa, ah, ma aspetta, ma io mi ricordo di te, dove ti ho visto? Ah, sì, adesso mi ricordo, ma... e tutto si risveglia, tutto si riaggancia. Ah, finalmente. Magari era multimiliardario, viveva, faceva sotto i ponti, no? Come sì, da povero, perché neanche se lo ricordava. E questa in effetti è la condizione di ognuno di noi. Noi siamo tutti multi plurimiliardari, siamo tutti figli di Krishna, quindi Krishna. Noi abbiamo già visto. Certo. E questa è la domanda. Se Dio esiste e io mano da Dio, ma per quale motivo non dovrei conoscerlo? Ma non è, cioè, è assurdo, no? Se uno ci pensa veramente, un mistero, ma perché è un mistero? Perché è un mistero?
È una condizione che vogliamo noi, dalla nascita.
Questa. Sì. Vedi, hai toccato il punto proprio chiave, finale di tutto. In effetti, noi siamo fra coloro che vengono in questo mondo materiale, perché questo mondo in quale viviamo noi, il mondo materiale, non è tutto ciò che esiste. Questo è una infinitesimale porzione della vera, dell'esistenza reale, del mondo spirituale. È come, guarda, è come se noi siamo qui, no? C'è la casa, c'è il bel giardino fuori, il cielo è tutto blu, luminoso, pieno di luce, e guardiamo nel cielo e vediamo che c'è una piccola porzione di cielo coperta da una nuvoletta nera. Ma questa nuvoletta nera c'è una particolare caratteristica. Questo è il mondo, immagina, per capire, un sillogismo questo, no? Questo è il sillogismo, si usa per comprendere cose che sono al di là della portata dei sensi, però facendo esempio un qualche cosa che invece è alla portata dei sensi. Quindi tu immagina, questo è il mondo spirituale, noi siamo qui, Krishna, servizi devozionali, devoti, cantiamo di Krishna, parliamo di Krishna, siamo il mondo spirituale. Mondo spirituale infinito, ci sono infiniti pianeti spirituali dove non esiste influenza del tempo che tutto distrugge, non esistono queste queste cose portate dal tempo, cioè dalla nascita, la vecchiaia, la morte, la malattia, cioè non esiste, tutto esiste eternamente, tutto è vivo, non c'è niente morto, ognuno di noi è un'anima spirituale eterna, piena di conoscenza, piena di felicità e vive la sua vita con Krishna. E c'è una nuvoletta nera là fuori, quella nuvoletta è tutta l'intera manifestazione materiale, piena di universi materiali. Una piccola, occupa una porzione insignificante del mondo spirituale, insignificante proprio. Allora, qual è la differenza fra qui e quella nuvoletta nera? È che se io vado lì dentro, dimentico tutto.
È una cosa, diciamo...
Quella nuvoletta nera... Automatica, automatica. Quella nuvoletta nera lì c'ha questa capacità di far dimenticare.
Quindi non siamo in grado di resistere a questa cosa?
No, noi possiamo. Una volta entrati? Entrati. A meno che non andiamo con qualcuno, che c'è un conto se noi andiamo e manteniamo. Una volta entrati lì dentro, un conto è che noi entriamo lì dentro e manteniamo la nostra, diciamo, la nostra caratteristica di servitori, e Krishna dice va bene, vogliamo andare lì dentro, vogliamo andare a fare la tua visita, andiamo, però è pericolosissimo lì, quindi devi fare quello che dico io e tu tornerai sano e salvo. Nel momento in cui noi invece decidiamo no, ma perché io voglio, ma sai come i bambini a volte, no? Voglio fare come mi pare, diventiamo catturati. Allora qual è questo momento in cui scatta questo meccanismo? È quando noi usiamo male la nostra capacità di libera scelta, perché noi siamo comunque, in un certo senso, siamo liberi, non è che noi, anche se siamo dipendenti da Krishna, però abbiamo anche la nostra capacità
autonomia,
di libera
scelta,
autonomia, perché Krishna è autonomo e essendo noi come qualità, come Krishna, anche noi abbiamo una quantità infinitesimale come tutto il resto, no? Che Krishna ha, abbiamo le stesse qualità di Krishna, però in quantità infinitesimale. Lui ce l'ha in quantità infinita, e noi in quantità infinitesimale. E fra queste qualità c'è anche questa dell'autonomia, dell'indipendenza. Quindi, io posso anche usare male questa indipendenza, e nessuno me lo vieta. Perché se mi fosse vietato, non sarei più indipendente.
Certo.
Sarei un automa, una macchina. Se io non avessi questa libera scelta, sarei una macchina. Una macchina non sbaglia mai. Mai. Perché la macchina fa solo quello che gli è stato... Per esempio un computer, il programmatore ci mette dentro il programma, il computer fa solo quello, non può fare cose diverse, perché lui non ha questa capacità di decidere, di scegliere, no? Allora, a volte può sembrare, parlando, può sembrare che se noi possiamo commettere errori, significa che allora qualcosa non va, qualcosa è sbagliato, no? Ma non è così. Noi potenzialmente possiamo commettere errori, ma non significa che li commettiamo. L'anima spirituale, la persona spirituale nella sua condizione più elevata, libera da ogni condizionamento della materia, nel mondo spirituale non commette errori, non commette proprio errori. Ciò non toglie che il potenziale c'è, perché altrimenti sarebbe una macchina. Perché se non potesse scegliere, non sarebbe più... La relazione con Krishna è una relazione di servizio, ma servizio significa amore. Servizio non è lavoro. Servizio non è che io venga a lavorare per te, tu mi paghi, che ti faccio il servizio. No, quello è business, è un rapporto di affari, non di servizio. Il servizio... è più, se vogliamo avere qualcosa che si assomiglia un po' di più, è quello che fa un genitore a un figlio, anche se il figlio non ti dà niente in cambio, anzi a volte ti crea problemi, ti tratta anche male, però un genitore, cioè, un figlio c'ha sempre questo, lo serve continuamente, gli dà quello che gli serve. Allora la relazione con Krishna di servizio è una relazione d'amore, dove ognuno cerca di fare piacere alla persona amata servendola. Questo è perché se uno ama qualcuno vuole, cosa posso fare per te per farti piacere, no? È felice di fargli piacere, però questa è sempre una scelta spontanea, non può essere forzato, perché altrimenti non sarebbe più amore.
Sì, certo, è il Dio che ci ha messo in queste condizioni a questo punto.
Beh, lui non ci ha messo qui, è che noi,
cioè, ci ha dato questa condizione.
Beh, ce l'ha data,
di libero arbitrio, diciamo.
Ma perché non è che ce l'ha data, quella è una qualità intrinseca, non è che noi siamo stati creati, capito? Esiste Krishna, esistiamo noi. Non è che Dio è stato solo e non esiste niente per l'eternità e dice ma che faccio? Che a un certo punto fa ma quasi quasi creo. Non è così, è grottesca questa immagine. Esiste Dio, esistono i devoti, esistono le anime spirituali, esiste il mondo spirituale, esiste sempre. Il tempo non ha influenza, lì non arriva il tempo. Certo, non è che Dio è sotto l'influenza del tempo, cioè, quindi Dio per agire ha bisogno del tempo. Non, il tempo è una condizione del mondo materiale. Il mondo spirituale, il tempo si nota perché manca. Visto come quando c'è qualcuno che c'è sempre, 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 quando non c'è più fai, ma dove è andato? Te ne accorgi perché non c'è. E così nel mondo spirituale tu ti accorgi del tempo perché non c'è, non perché c'è, veramente. Non ha influenza. Quindi Krishna esiste, noi esistiamo, Krishna ha le sue qualità e noi abbiamo le qualità che ha Krishna però in quantità infinitesimale. Quindi sì, Krishna nel manifestare noi manifesta in noi tutte le sue qualità, inclusa anche questa indipendenza. Però questa indipendenza non è come la sua, lui è indipendenza suprema, lui non può cadere sotto il controllo di niente. Che tutto ciò che esiste emana da lui e lui è il supremo controllore, tutto è sotto il suo controllo, non sfugge niente a lui, né nel mondo spirituale né nel mondo materiale, proprio per questo lui è Dio, altrimenti non sarebbe Dio. Noi anche abbiamo la capacità di controllo, abbiamo anche la capacità di indipendenza, però è infinitesimale, e se noi la usiamo male possiamo cadere sotto l'influenza dell'energia materiale di quella nuvoletta. Ora, questo non è un errore, questo è la perfezione dell'esistenza, proprio perché così è possibile avere relazioni. Il fatto che noi possiamo scegliere continuamente Krishna invece della vita materialistica, continuamente noi scegliamo di dar piacere a Krishna, questo è la perfezione della relazione d'amore. Perché se fosse forzato, se tu non avessi scelta, saresti uno schiavo, non sarebbe una relazione di amore, sarebbe schiavitù. E Krishna mica uno schiavista. Lui, ma poi a te piacerebbe avere qualcuno che sta con te solo perché è obbligato?
No, di certo.
Tutti quanti. Perché? Perché sei obbligato, altrimenti che piacere ci sarebbe, no? Certo. Invece no, le relazioni d'amore sono piacevoli per questo, perché è proprio volontario. Ciò non toglie che tu hai questa capacità di commettere errori, anche se sei infallibile, perché non ci sono. Non ti manca qualcosa per cui tu per ignoranza, no, tu sei infallibile, però hai questa potenzialità e questo ti caratterizza come individuo libero. Bene? Certo. È un po' come dire, ma se Krishna, Dio, se tutto è buono, tutto è bene, perché esiste il male, no? E anche il male viene da Krishna. Ma che cos'è però questo male viene da Krishna? È facile da capire, eh? Io, se sono di fronte, se c'è il sole e sono di fronte alla luce del sole, sono così, di fronte al sole, dove c'è il buio? Non c'è buio, tutta luce, giusto? Nella luce non c'è il buio, no? Allora come fa a esistere il buio? Se esiste Krishna, che è tutta bontà, è tutto meraviglioso, perché esiste allora anche la parte buia, male? Se io guardo non la vedo. Però pensa bene, se tu ti giri, volgi le spalle, cosa vedi? Se lì c'è la luce, il sole, tu giri le spalle al sole,
vedi il buio.
E che cos'è questo buio?
L'ombra del sole, è la luce.
L'ombra tua?
Certo. L'ombra, certo. L'ombra che generata dalla luce.
Perché? Perché manca. Siccome manca la luce, là dove manca c'è il buio. Quindi
il buio fa sempre parte del bene.
Quindi in un certo senso il buio è generato dalla luce, perché quando la luce manca, allora lì c'è il buio. Non è che quando manca il buio c'è la luce, no, è quando manca la luce che c'è il buio. E tu quando è che fai l'esperienza del buio? Quando voglio le spalle alla luce. Allora, quando noi giriamo le spalle a Krishna, facciamo l'esperienza, certo, della vita materiale. L'ombra, infatti il mondo materiale altro non è che se non l'ombra della realtà. Noi viviamo dentro questa ombra della realtà. Però qual è il problema? Che siccome noi invece pensiamo, ci identifichiamo con essa e pensiamo che questa sia la realtà, è una sofferenza continua, perché non è vero niente. Te l'immagini, tu stai in una sala cinematografica, guardi un bel film, hai tanta fame, sul film c'è una bellissima torta piena di che mangi? Poi a mangiarla, più cerchi di mangiarla e più sei frustrato.
Certo.
Qui uno più cerca la felicità e più è frustrato, perché non c'è. Non c'è. È sbagliato, è come se uno va a cercare l'acqua nel deserto. E se pure ci fosse qualche infiltrazione, è peggio ancora, perché tu provi a pensare, uno nel deserto che sta morendo di sete, che proprio non ce la fa più, che sta arsura, no? Tu vai, adesso ti do io dell'acqua, prendi il contagocce e gli dai l'acqua col contagocce, quello sente il sapore dell'acqua sulla lingua, è talmente poca che non lo dissete, lo fa impazzire, lo fa impazzire ancora. Infatti in questo mondo, alla ricerca di questa felicità, la gente è impazzita e fa delle cose pazzesche, si leggono delle cose incredibili. Uno dice, ma quello è matto? Ma come fa uno a fare una cosa così? Pazzo! Pazzo perché? Uno che è assetato, che c'ha l'arsura, gli dà da bere col contagocce, quello meglio lascialo morire, che è meglio che farlo, è una tortura, no? E questo è il mondo materiale. Ma non tutti vengono dentro questa nuvoletta dove si dimentica. Che qui si dimentica è innegabile, perché abbiamo costruito un mercato enorme sul fatto che si dimentica. Guarda i computer, sempre più memoria, perché uno dimentica, dove gli serve più memoria. Sul cellulare la memoria, altrimenti uno dimentica pure i numeri, deve segnare. Qui si dimentica tutto, uno dimentica anche quello che ha mangiato una settimana fa. Io personalmente dimentico anche quello che ho mangiato ieri, veramente. Però...
io bisogna vi lascio.
Io ti ringrazio tanto. Prendi qualche cosa prima, assaggia qualcosa. Poi sai che lui segue, c'è il libro della cucina, eh?
Ah, sì.
Sì.
Questi noi siamo un po'. Ci piace un po' la cucina. Ah, guarda, troppo.
Ah, dagli un dolce, se c'è un pezzettino di dolce.
No.
Sì. Comunque se viene e sabato c'è sempre qualcosa.
Io alle 8 c'è sempre impegno.
Lo so.
Per cui ho gli animali, i cani.
Abiti lontano da qua, no?
A Narni. Ho messo più di ventura per trovarti.
Perché.
Ma 30 euro quindi paraggi.
Il cellulare?
Ho domandato, ho una verifica in qualche casa, ho chiesto,
diciamo
una ragazzetta qui lungo la via, ho visto questo cancello aperto, dico, perché non c'è niente segnale, non c'è niente.
No, abbiamo appena iniziato, infatti.
Ho mandato una ragazzetta che passava qui lungo la via, dice guarda, continui su al quarto appartamento.
Che poi si vede, se tu dalla città si vede sempre, si vede bene, se tu adesso che lo sai, se tu la guardi la vedi sempre.
Dicevo, guardi che si vede bene dalla stazione.
Sì. Sì. Comunque, grazie per essere intervenuti e grazie anche a chi sta ascoltando da internet. Hare Krishna, sabato prossimo. Dai, siete preoccupati da chi già è.